amici di Nerd Games, ben ritrovati in nuova puntata della nostra serie, podcast a qualcuno piace Nerd, puntata dedicata al remake, come avete avuto modo di vedere sui nostri canali social, come vi abbiamo anticipato quest'oggi. Vi ricordo che siamo in diretta live su Twitch, su Instagram e su YouTube. Se volete partecipare, commentate tranquillamente con noi. Do un benvenuto a Mauro per essere con me per questa puntata.
Ciao a tutti.
Allora, parliamo di remake. Io vorrei iniziare facendo subito, secondo me, una doverosa distinzione con un altro termine che a volte può essere confuso e a cui abbiamo già dedicato un altro episodio, che è sequel. Quindi remake non è sequel, e io, così giusto per iniziare a mettere un po' di pepe, diciamo, nella discussione, ti dico che per me remake è meglio di sequel, anche se chiaramente non è una massima sempre valida, però remake è meglio di sequel. Poi chiaramente spiegherò perché. Dimmi tu intanto se condividi questa opinione oppure no.
Allora, prima di tutto, sì, forse non è né sequel né reboot, mi verrebbe da dire, così che togliamo ogni dubbio.
Esatto.
Quindi né ogni volta si riparte da capo, né appunto sequel. Remake è meglio di sequel nel momento che la prima volta che il franchise viene spolpato vivo, forse è meglio ripartire da capo con un bel remake. Sicuramente forse a noi la puntata è venuta in mente perché siamo invasi.
Beh, partire da capo non vuol dire reboot comunque.
No, assolutamente. Cioè, a noi come è venuta in mente la puntata? Guardando il fatto che se ci guardiamo intorno al cinema c'è Dune, su Disney Plus è uscito X-Men 97, è uscito il trailer del Corvo, esce Ghostbusters ennesimo, e quindi, come dire, comunque da un lato, come hai già detto tu, abbiamo parlato di sequel e abbiamo visto come spesso gli episodi 2, 3, 4, 5, perché purtroppo un tempo c'era anche questa, secondo me, bellissima usanza della trilogia che ormai non esiste proprio più.
Forse era anche troppo, ecco.
Esatto, c'erano alcuni episodi che già erano dei filler clamorosi quando erano tre, figurati adesso. Quei remake adesso si sta... io sono d'accordo con te, cioè è meglio rifare un film se però primo, il secondo... Cioè, scusate, l'originale ha proprio fallito, o se stiamo parlando proprio di epoche diverse...
Esatto, perché secondo me il remake può anche essere un validissimo, diciamo, strumento di informazione. Sì, nel senso, ci sono tantissimi film che noi magari abbiamo amato, che ci sono piaciuti tantissimo, ma che non sappiamo essere dei remake, o che invece lo andiamo a scoprire dopo. Cioè, solo successivamente ci rendiamo conto di essere un remake. Capostipite forse del genere è il mondo horror, in questo. Sì.
Concordo.
Soprattutto dal mondo orientale.
Concordo pienamente, nel senso che forse l'usanza, usiamo questo termine un po' improprio, del remake arriva dal mondo horror e dal fatto di che gli americani, in generale, inteso sempre come Stati Uniti, inteso come Hollywood, hanno la tendenza ad avere la loro versione di tutto, sempre un po' per l'egemonia culturale di cui abbiamo parlato anche in altre puntate, sia anche per questione di budget. Tuttavia,
cioè, visto che... forse appunto per rimanere nell'ambito dei Ring, forse l'emblema, ecco, in questo
esattamente quello che stavo per dire, nel senso che se volevamo fare come l'ex premier, appunto Giuseppe Conte, che salutiamo, che ci starà ascoltando, se dobbiamo fare i nomi e cognomi dei Ring su tutti, assolutamente. Allo stesso tempo, al contrario, se citiamo subito lo Yin e lo Yang, mi viene in mente Old Boy, penso uno dei remake più insensati della storia, grandissimo film coreano, vincitore di premi ovunque, che Spike Lee ha deciso di rifare con Josh Brolin. Non ha senso. Però sì, che l'origine del remake sia l'occidentalizzazione, diciamo, e in alcuni casi proprio il made in Hollywood di tutto ciò che è fatto all'estero, comunque nei vari mercati del cinema, sì, questo assolutamente.
Ma adesso una domanda, come anche quando comunque abbiamo parlato di sequel, eccetera, insomma, cercare anche di capire qual è la caratteristica che rende tipico un remake. La domanda può essere banalissima perché uno dice, vabbè, chiaramente un rifacimento è un remake, ma ha più valore o è più difficile anche fare un remake esattamente, tra virgolette, copia e incolla a livello di scene e renderlo diverso? E qui penso ai live action Disney. Oppure è riprendere un po' la struttura e rifarla, però cioè, se la si cambia troppo alla fine poi non è un remake secondo me, perché ok, va bene, è quello, ma se lo cambi poi alla fine cambia anche la sostanza.
Allora, secondo me anche in questo caso possiamo parlare di uno dei più grandi incidenti del mondo del cinema, che è Psycho di Gus Van Sant, che a inizio anni 2000 ha pensato bene, anzi ha pensato male, di rifare Psycho riprendendo proprio ogni singola inquadratura e ogni singola sequenza. Secondo me è veramente una roba insensata. Primo perché è andato a toccare un film che tuttora, cioè, consigliamo che se andate a vederlo non è invecchiato di una virgola.
No,
Cioè,
no, verissimo.
l'aspetto della tensione, così vince ancora su tutto. Poi Hitchcock, che effettivamente era un genio. Secondo me, è un aspetto interessante del remake è anche cosa andare a toccare. Facciamo un
Esatto.
esempio in parallelo.
Soprattutto perché andarlo a toccare?
Esatto.
Cioè, nel senso, quale motivo ti spinge a voler rifare uno psycho? Perché?
Secondo me, invece, è un esempio positivo del periodo, senza dubbio, Dune. Dune, con cui appunto Villeneuve ha deciso di essere il più fedele possibile ai libri, senza neanche dire fare meglio o peggio di David Lynch, che sappiamo è stato abbastanza macchinoso come produzione quel film, però si è testato su appunto quelli che sono i libri, e lui, adesso non saprei dire a quanti film arriveremo, però il fatto che ci saranno almeno 7-8 film è possibile se vuol fare
Sì,
una
però
cosa
sai,
del genere.
comunque è vero, il remake di un film, però comunque la fonte di ispirazione è un'altra. Cioè,
Sì,
nel
sì.
senso, è un po' più facile forse, ecco, barcamenarsi da quel punto di vista, perché alla fine, vabbè, uno ci ha già provato prima, ha fallito, io attingo alla fonte in maniera diversa. Diverso invece proprio andare a prendere un film e andarlo a rifare. Cioè proprio dire, ok, voglio fare quello. Poi, secondo me, appunto, anche dal punto di vista di informazione, non possiamo non citare da italiani con orgoglio il film con più remake nella storia del cinema. Che
Assolutamente, assolutamente.
perfetti sconosciuti,
Sì.
giusto qualora non lo sappiate. Ha vinto il Guinness World Records, credo che fosse del 2019 o del 2021, adesso non ricordo, con 19 remake, 18-19 remake. Il numero è salito a 25, cioè 25 rifacimenti di un film italiano, chiaramente sparsi per il mondo.
Questo è straordinario. Tra l'altro, se qualcuno dei nostri ascoltatori sta guardando Call My Agent, sa che è sempre citata alla grande per Perfetti Sconosciuti, come
Assolutamente sì.
è vero, nessuno si aspettava quell'exploit clamoroso, però sì, è sicuramente un bell'orgoglio. In quei casi lì mi viene da dire, magari il remake va incontro a quelle che possono essere delle piccole variazioni culturali, tutto qui, nel
Certo,
senso.
perché poi è stato uno strumento di proprio esportazione di un prodotto.
Però diciamo che allo stesso tempo mi viene anche da dire che quando ci sono così tanti remake è perché la storia è universale, paradossalmente.
E qua cito infatti proprio tipo A Star is Born, che è un altro film che ha avuto massiccio numero di remake, e l'ultimo è quello con Lady Gaga, ecco. Probabilmente lì quella storia va sempre bene, cioè nel senso è sempre valida, esatto, come dicevi tu.
Cioè, è interessante come a volte, cioè, è ovvio che noi ne abbiamo parlato diverse volte, che c'è sempre un po' meno negli ultimi 2 anni, ma c'è sempre un po' di stanchezza. Cioè, abbiamo sempre percepito un po' di stanchezza, l'altra volta parlando di sequel, adesso riprendendo i remake, sull'originalità.
Vero.
Star is Born, effettivamente dovremmo essere a quattro remake.
Che non è poco.
Per star sempre nell'ambito dei remake numerosi che però hanno sempre successo, mi vengono in mente tutto quello legato anche ai mostroni,
Ah,
King
beh,
Kong,
certo.
Godzilla, cioè ce ne sono una quantità assurda. E è difficile capire perché ci sia così tanto bisogno di fare sempre un prodotto nuovo su un personaggio storico. se non, come può essere successo, pensando proprio a Godzilla, che ovviamente all'inizio le radiazioni erano quelle della Seconda Guerra Mondiale, poi sono stati spostati ad altri episodi, un po' come, non è un remake, però ovviamente le origini di Iron Man, Tony Stark, nel primo film, sono ovviamente legate all'Afghanistan, e non come nel fumetto, alla guerra appunto contro la guerra in Vietnam. Cioè, quella in realtà...
Oppure basti pensare a tutti i film origin legati a Superman. Cioè, esatto. Clark Kent è sempre un Clark Kent diverso, ambientato nel contesto contemporaneo dell'epoca, cioè contemporaneo del film. Poi ecco, se anni poi... 70-2000 è chiaramente un Clark Kent diverso.
Cioè, che hai citato appunto un supereroe, un altro aspetto sempre interessante a cui abbiamo dedicato anche una puntata è l'aspetto di Batman. Batman ha una quantità di film che è pazzesco.
Però questi film non sono uno remake dell'altro.
Questo è vero. Questo è un utilizzo del personaggio non originale in maniera diversa. Tornando proprio a quelli che sono gli ambiti attuali, è uscito Roadhouse settimana scorsa, remake di un film degli anni 80, quindi anche in questo caso stiamo parlando di 30-40 anni. Secondo me non cifre così clamorose, anche se sembra. Cioè non un lasso di tempo così grande per riprendere in mano, però sicuramente c'è tutto un aspetto di politically correct che è entrato in maniera abbastanza invadente sotto certi aspetti, lungi da noi appunto far passare tutto un aspetto di linguaggio, di messaggi che in realtà sono solo cambiati perché fortunatamente è cambiata la sensibilità del pubblico e di chi produce. Però certo, magari a volte si passa anche dal remake per sistemare questi pezzetti. Quest'anno dire che quest'anno con orgoglio avevamo colto che il colore viola non sarebbe andato bene. Non ce ne vogliono i produttori, che anche loro sono sicuramente all'ascolto. Però il film di Spielberg era talmente perfetto, talmente già centrato su quello che era l'argomento principale, che ho ancora in mente quando ci è arrivata la mail, che mi ha detto: ah, che bello, fanno come è successo col Cacciatore, con altri film, fanno una versione restaurata. Invece no, era già un remake.
Sì. Ma a proposito di quest'anno, dovrebbe uscire quest'anno, salvo slittamenti, credo, torniamo nell'ambito horror, Nosferatu.
Nosferatu esce a Natale, sì.
Cioè, c'è grande attesa per questo remake. Perché di fatto si tratta di un remake, però sono passati quasi 100 anni, di più.
Esatto, già qua ci rispondiamo. Questo è molto interessante perché andiamo a toccare appunto con gli strumenti di oggi una storia universale, che è quel caso dell'ambito horror, che secondo me potrebbe usufruire di quelli che sono stati i progressi in ambito tecnologico.
Anche perché è incredibile pensare come all'epoca quel film fece veramente terrore. Cioè questo ci fa capire come si è cambiato il modo di avere paura.
No, ma infatti, cioè, adesso siamo tanto legati all'aspetto visivo. Il guardare a volte fa anche un po' più paura.
Beh, secondo me siamo molto più legati, non a caso anche Nosferatu, all'aspetto, cioè all'ascolto, all'orecchio.
Sì. Sì, era dare un'importanza alla CGI senza comunque togliere tutto quell'aspetto di sceneggiatura, così che
certo,
a inizio secolo era fortissima, assolutamente fortissima.
Però se prima, da un certo lato, abbiamo appunto elogiato Perfetti Sconosciuti, perché comunque l'alto numero di remake ne dimostra la qualità, ne comprova la qualità, però al stesso tempo forse anche il fatto che di un film non si riesca, e uso volontariamente riesca, a fare un remake non è perché proprio è qualitativamente alto, quindi è difficile poterlo superare.
Io farei un grande crossover con le puntate precedenti e verrebbe da dire che spesso è difficile fare un remake di un cult ed è più facile fare un remake di un classico, perché appunto il cult ha tutto quell'aspetto emotivo, di scoperta, di passaparola, che lo rende appunto mitico. E quindi quando si vanno a toccare, da questo punto di vista infatti mi ricollego al Corvo, ho visto il trailer del Corvo. Io non sono legatissimo a quel film lì, però ha tutta una sua estetica, tutto un suo immaginario, è uno storico che è pazzesco. Cioè l'idea che 30 anni dopo si rifaccia un film così, mi fa più effetto di un remake di quello che invece è un classico, perché il classico, come hai detto tu, è talmente forte che vai ad adattarlo, se necessario, all'esigenza del tempo, o magari a farlo però riscoprire come Nosferatu a due generazioni dopo.
Perché sto pensando, no, sempre collegandoci anche, insomma, sono passati da poco gli Oscar, ecco. Cioè, i tre titoli che hanno vinto più Oscar non sono mai stati più toccati. E sono di epoche cinematografiche abbastanza diverse. Forse Titanic e Il Signore degli Anelli sono lì, però Ben-Hur...
Allora, Ben-Hur... No, in realtà Ben-Hur ci hanno tentato, adesso mentre parliamo
del primo anno,
fallendo, ma proprio male, male. Proprio molto male. Ben-Hur è del 2016, per dire.
Addirittura.
Passato via in una maniera allucinante. Ma perché anche in quel caso lì,
con attori... Beh, Via anche... col Vento è un altro, al di là della miniserie televisiva, che però ha un altro prodotto, un altro remake, che, cioè un altro film che non è stato toccato.
Perché secondo me c'è anche l'aspetto di capire quando c'è... È il caso di raccontare di nuovo una storia. Questo sì, secondo me quello è l'altro aspetto.
Molto interessante anche capire quanto c'è necessità di fare cassa, quanto è la volontà artistica e quanto invece è la volontà economica nell'andare a fare un remake.
E anche la volontà di non perdere i diritti, che sappiamo che tutti i film tot anni, adesso mi ricordo quante decine di anni si perdono i diritti, però ecco, per dire, devi anche centrare bene quando è l'obiettivo. Adesso pensando a Ben-Hur, che adesso mi è venuto in mente, ma come anche un altro flop incredibile era stato Il Giustiziere della Notte con Bruce Willis di Eli Roth. Come dicevamo prima, ci sono alcuni titoli che sono talmente entrati nella storia che bisogna stare attenti. Nosferatu 100 anni. Questo proprio mi era sfuggito mentre pensavo alla puntata, quali titoli affrontare. Forse davvero è il momento giusto. Davvero.
102. Siamo 1922 in Germania.
Perfetto, però, cioè, no, anzi, ottima idea, ottima idea. Allora, per dire, anche lo stesso Dracula è stato toccato, ma neanche tantissime volte e neanche sempre in maniera così efficace. Però sì, un po' come anche Pinocchio, non siamo più nell'ambito tanto dei remake, ma quanto di quello di riaffrontare di tanto in tanto un classico, esatto, e dargli un taglio proprio.
No, secondo me, in una puntata come questa, non possiamo soffermarci appunto sui remake targati Disney, perché comunque per buona parte di questi ultimi anni, nel senso, ci hanno provato e stanno continuando a farlo. L'ultimo in ordine cronologico uscito credo che sia quello della Sirenetta.
La Sirenetta, sì, tra l'altro...
Però si vocifera anche di un Hercules, mi pare, di un Gobbo di Notre Dame, forse. Cioè,
sì, oltre alla Biancaneve più discussa di sempre, dove appunto Disney in questa fase qua molto complicata, in cui adesso sembra che anche la parola nano potrebbe causare dei problemi. Allora, lì io penso che sia... meramente un tentativo di non perdere i diritti. Io non li ho visti tutti i remake, perché alcuni veramente mi fanno venire l'impressione solo a vedere il trailer. Mi fa più strano non tanto che non si rifacciano ai cartoni animati, ma quanto veramente che a volte si va a distorcere, e trattandosi di quelli storici, quindi di racconti, di novelle prese dal mondo letterario, a volte si va proprio a distorcere tutto.
Cioè, il Re Leone è paro paro,
Sì, forse ha un paio di canzoni in più nel momento dell'innamoramento Simbanala, però non lo so, a me è sempre dato l'idea di essere un pochettino più insipidi. Io non sono una persona particolarmente nostalgica, però a volte quando mi ricapita di vedere, magari appunto per lavoro, i vecchi classici, hanno più mordente, i cattivi sono più
cattivi. No, ma sicuro, cioè io personalmente non ho ancora visto uno di questi live action a cui io preferirei il live action al classico. Cioè, se devo guardare Aladdin mi guardo il classico, se devo guardare Leone mi guardo il classico, se devo guardare Il Libro della Giungla mi guardo comunque il classico, anche se non è personalmente tra i miei preferiti. Se devo guardare Mulan, per quanto forse Mulan è il forse il secondo, però adesso dirò il primo miglior live action, guarderei comunque il classico. Ti dirò l'unico che mi fa vacillare effettivamente è La Bella e la Bestia.
Ah beh, caspita, sì, quello...
Lì non saprei quale andare a guardare.
Lì secondo me c'è stata anche una scelta di casting notevole, comunque Emma Watson perfetta. Forse a me ha deluso particolarmente Aladdin, non so neanche se sono arrivato in fondo, nonostante...
Aladdin, all'ora che poi io l'ho visto, la scena iniziale dove scappa Aladdin, con parecchi difetti, proprio quello di montaggio a livello proprio... come se avesse dei bug. Ecco, quindi...
Invece non mi sono proprio avvicinato a Pinocchio, quando ho visto il trailer di Pinocchio mi sembrava... Cioè, mi aspettavo René Ferretti che dicesse mamma mia la monnezza che ho fatto, perché è una roba assurda.
Io ho provato a guardare Re Leone, credo che sia comunque tra i remake che ha incassato di più nella storia del cinema.
Confermo.
Però non è la stessa cosa. Allora, però noi... è corretto cercare la stessa cosa? Cioè, o siamo noi spettatori che ci poniamo in maniera sbagliata di fronte a un remake?
Ottimissima domanda, secondo me, proprio una riflessione, secondo me, da portare avanti, come dicevamo prima, con l'occhio in parte di chi ha già visto qualcosa, quindi è per quello che a me fa tanto effetto, perché rispetto alle generazioni precedenti, noi abbiamo visto un sacco di remake, di film della nostra infanzia, che è una roba che secondo me è un pochettino stona, hai ragione tu.
Fateci sapere se voi avete apprezzato di più i remake dei classici Disney o se addirittura avete visto prima i remake, perché anche quello è molto interessante, cioè sarebbe interessante avere l'opinione di chi magari ha visto prima il live action del Re Leone e poi si è andato a recuperare il classico. Non so se esiste qualcuno in tutto questo mondo che abbia visto prima il live action e poi il classico, però se è all'ascolto ce lo faccia sapere.
A livello di Nerd Games vuol dire che avremmo una fetta di pubblico molto 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 giovane. Però in generale se...
Però anche se sei molto molto giovane, i genitori ti fanno vedere prima i cartoni Disney. Sì. Cioè, nel senso, quindi... Confermo. Difficile.
No, ma poi anche in generale sarebbe interessante sapere se qualche ascoltatore ha qualche remake in generale della storia del cinema che preferisce all'originale.
Ah, sì. Cioè, io purtroppo perché... E qui ne va di mie lacune, cioè io ho visto magari solo il film, diciamo, di quella che è il remake, non sapendo che fosse il remake di qualcosa, e quindi io da piccolo ho visto The Ring, ma non sapevo che fosse un remake di un film giapponese, cioè l'ho scoperto dopo, e quindi io chiaramente sono affezionato a quello americano.
Se dobbiamo parlare di shock di questo tipo, sempre cioè shock in termini
certo.
Sempre molto leggeri, è stato quando ho scoperto che The Departed di Martin Scorsese era il remake di un film coreano, Infernal Affairs. Ci sono
esatto.
Rimasto, che poi ho visto, grandissimo film, Infernal Affairs. Quanto The Departed era forte nel cast.
Anche di Scarface, cioè...
Sì, no, ma poi con questioni ancora un pochettino aperte, senza farci grossi nemici, però anche Sergio Leone va copiato tantissimo dai Sette Samurai
certo.
Per un pugno di dollari.
Sì, però, sì, esatto.
Nel senso, forse il mio trauma a livello di remake più grosso è stato The Departed, perché mi hanno detto, ma come Scorsese? Però sì, in parte secondo me, è tanto una questione sempre generazionale e anche di che cosa arriva nel nostro mercato. Da questo punto di vista MTV trasmetteva tutti gli horror originali, mi sembra, di quelli giapponesi o orientali in generale. Io li ho visti quasi tutti.
Io li vedevo sull'allora Sky Cinema, che li davano addirittura nel pomeriggio, una roba del genere.
Io mi ricordo anche un The Grudge che quando ho scoperto con l'originale, la versione americana con Sarah Michelle Gellar, pessima, pessima. Però sì, secondo me, in quel caso lì era proprio una questione. In un mondo attuale, con tutto lo streaming che c'è, aprendo ulteriormente la nostra riflessione, tanti remake secondo me non li avremmo visti. Cioè, proiettato adesso c'era un Netflix, un Prime, così che
No,
ci
beh,
dava
certo.
subito Ringu.
C'era anche meno spazio per chi realizzava film, quindi andava scelto in maniera proprio diversa il mercato andare a fare. Adesso comunque hai hai più vetrini in cui poter mettere la merce, ecco.
Poi non ne stiamo parlando, ma anche c'è tutto un mondo di remake anche nelle serie TV, che appunto prima abbiamo citato Call My Agent, che forse è l'ultimo, però è un'altra fase in via di sviluppo, secondo me altrettanto non sensato in un mondo dell'intrattenimento che, come hai detto tu, ci va a offrire tutta una serie di vetrine, per cui...
Però sai, qui subentra il discorso della lingua.
Sì.
Nel senso, non è un remake di una serie già vista, cioè nel senso lo spettatore magari italiano... Premesso, secondo me il caso si può fare con The Office.
Ottimo esempio, ottimissimo.
Perché The Office sei lingua su lingua, cioè nel senso è una serie TV, è vero che è America e UK, quindi perdonatemi se che sono due lingue diverse, per l'amore di Dio, però... Però ecco, forse quello è l'unico caso che ora mi viene in mente proprio di remake di una serie. Cioè proprio serie presa, no, la rifacciamo. Okay. Perché gli altri comunque è una trasposizione di una serie famosa in un'altra, sì, in un'altra, sì, lingua, sì, che magari il pubblico non ha neanche avuto modo di poter vedere, il pubblico di quella determinata nazione.
No, è vero, finora è stato sempre così. Se non erro, perché non è anche in questo caso proprio il mio campo, credo stiano rifacendo in America Squid Game, prossimamente uscirà uno Squid Game, scusate.
Beh, sì. Ma che è uscita anche una specie di reality e basato su quello. Cioè.
E quindi fa un po' effetto quella... Cioè, certi aspetti mi vanno a creare proprio dei riempitivi rispetto a quello che già diverse volte...
Sai perché mi è venuto questo dubbio? Perché anche poi, appunto, estendendo al massimo quello che può essere la questione dei remake, anche i quiz show, di fatto, sono quasi tutti remake. Sono pochi quelli che noi esportiamo all'estero, però credo, però appunto sto andando proprio alla grassa la memoria, credo che gli originali italiani siano affari tuoi. Avanti un altro.
Ma se a dirla tutta, penso tutti quelli di Bonolis.
Esatto, stavo qui per arrivare a fare il passo, perché appunto Bonolis piace produrre qualcosa di nuovo, però io da bambino, un piccolo shock mio è quando tipo ho scoperto che Chi vuole essere milionario all'epoca non era un'idea di Gerry Scotti, non era un programma di Gerry Scotti.
Prima che Jerry diventasse il re della I, di essere sostituito tutte le canzoni, sì. Però è vero, sì, anche io mi ricordo questa cosa, era proprio un mondo diverso, sì.
Però non li considero remake, cioè ecco.
No, no, è vero, adesso l'abbiamo ampliato.
Allora, da questo punto di vista, l'obiezione che ci potete fare, effettivamente, allora anche The Ring non lo è.
No, è vero.
No. Quindi... Cioè, quando si va forse a travasare in un'altra lingua, in un'altra cultura, in un altro contesto, non stiamo parlando di remake?
Ma...
Cioè, remake è quando trasmetti al pubblico una cosa che quel pubblico ha già visto, nello stesso modo? Potrebbe essere un'interpretazione.
Perché? Sì, però secondo me, dal momento che la parola stessa appunto va a indicare un qualcosa che si rifà, stando a quello che dice la Treccani, remake è nuova versione o rifacimento di un vecchio film, spettacolo teatrale o libro di successo, che in italiano appunto si dice rifacimento, brutto anche come parola, qualcosa si deve cambiare, però il concetto che si passa dal vecchio a una nuova edizione mi fa pensare come i libri magari con nuova traduzione possono essere dei piccoli remake.
Mi hai proprio anticipato la domanda che ti avrei fatto, quindi i nuovi tra virgolette Harry Potter e Signore degli Anelli sono dei remake?
A questo punto mi verrebbe da dire di sì, perché c'è una sistemazione di quello che è l'origine. All'inizio, se non vorrei dire una castroneria, perché qua stiamo andando veramente nel mondo con una fanbase anche abbastanza viva, sia il Signore degli Anelli che Harry Potter iniziano almeno questa traduzione molto letterale.
No, cioè la nuova traduzione ha cercato di avvicinarsi maggiormente a quello che era l'idea, diciamo, proprio dello
dello
scrittore.
scrittore originale. La percezione del lettore è molto vicina a quella di remake, non che sia proprio un altro libro, però
qui togliendo dal commercio la prima versione, di fatto fatto. Qui mi è molto più probabile che i lettori, soprattutto penso a Harry Potter, conoscano i nomi delle nuove casate, non di quelle vecchie.
O che la McGrannit appunto non sia più McGrannit. No, no, questo è un aspetto interessante effettivamente, però sì.
E qui giusto per chiudere il discorso, mio personalissimo consiglio ai traduttori, i nomi li lasciate come sono.
Sì,
posso, ecco.
Io sempre in mente, anche in quel caso, invitiamo a recuperare le puntate su Harry Potter, Il Signore degli Anelli, la famosa, non filastrocca perché è offensivo, però diciamo tutto il... un anello per Ghermirli, cioè ha perso tutta la sua musicalità.
Ha perso tutta la sua forza, poi per quanto sia più vicino effettivamente diciamo proprio alla scrittura, cioè una traduzione più vicina, diciamo, più letterale, però
probabilmente
permettetemi di dire che non è la stessa cosa.
Io concordo con te, mi viene proprio da dire che forse l'effetto nostalgia o il legame in questo caso del lettore sia più forte rispetto al film, nel senso che il film secondo me spesso si vede, come dicevi tu, quello, la versione che è più vicina all'età anagrafica. Come dicevi tu,
sì, con cioè, a questo punto allora ridoppiamo anche la trilogia di Peter Jackson. Tanto.
Infatti, no,
tanto.
Non pensiamoci.
Beh, direi che chissà se noi faremo mai un remake di una puntata podcast. Wow, ci potremmo pensare a vedere che cosa ne viene fuori.
Non soddisfatti, è vero.
Detto questo, fateci sapere, insomma, qual è il vostro rapporto con il mondo dei remake, qual è il remake che vi è piaciuto di più, ma senza per forza stare nel mondo del cinema, e quello che chiaramente vi ha anche deluso di più, che sia cinema, letteratura o serie TV. Da parte mia un ringraziamento a Mauro per essere stato con me per questa puntata.
Grazie Samu e grazie a tutti.
Io vi ringrazio per l'ascolto, vi invito a seguirci su tutti i nostri canali, da YouTube a Instagram, e naturalmente iscrivetevi al nostro canale Telegram. Tengo di nuovo a ringraziarvi perché siete sempre di più e questo non può che farci piacere, chiaramente sia ad ascoltare il podcast, sia soprattutto a seguirci sul nostro sito. Quindi continuatelo a fare perché questo ci fa piacere, ci stimola a fare ancora di più e ancora meglio. Quindi io vi do appuntamento alla prossima puntata e seguite a qualcuno piace nerd. Ciao a tutti.